Il terzo anello, ad alta voce. In collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Piero Baldini legge Il giornalino di Gian Burrasca, di Vamba.
L'adunanza della società segreta Tutti per Uno e Uno per Tutti è andata benissimo. Ci siamo riuniti tutti in un angolo del cortile. C'erano Tito Barozzo, Mario Michelozzi, Carlo Pezzi e Maurizio Del Ponte. Prima di tutto c'è stato un voto di plauso per me, perché quel giorno in cui i soci si erano riuniti a fumare nello stanzino del petrolio, piuttosto che far la spia, mi ero fatto condannare in prigione. Poi un altro voto di plauso per aver scoperto l'affare della minestra di Magro. Insomma, sono stato trattato come un eroe, e tutti mi hanno dimostrato una grande ammirazione. Dopo aver discusso ben bene, ci siamo trovati d'accordo su questo punto, che per accertarsi se la minestra del venerdì è fatta con la rigovernatura dei piatti serviti ai pasti degli altri giorni, bisogna, incominciando da domani, dopo mangiato, mettere nel piatto qualche cosa che dia un colore all'acqua nella quale i piatti saranno rigovernati. «Ci vorrebbe dell'anilina», ha detto il Del Ponte. «Ci penso io a procurarla», ha aggiunto Carlo Pezzi. «Ne ho vista nel gabinetto di chimica». «Benissimo, domani allora principieremo la prova». E ci siamo separati dandoci la mano. Quello che la stendeva diceva «Tutti per uno». E l'altro, stringendo la mano, rispondeva «Uno per tutti». Sono molto contento di essere entrato in questa società. Ma ero incerto, caro giornalino mio, di scriverne nelle tue pagine, avendo giurato di non confidare il segreto a nessuno.
Però ho pensato che a te potevo confidare tutto, perché mi sei fedele.
E poi io ti custodisco bene, chiuso a chiave nella mia valigetta. A proposito, la mia valigia è riposta con la mia biancheria in un piccolo armadietto scavato nel vano della parete a capo del letto, al di sopra del comodino. Tutti i collegiali hanno un armadietto simile, chiuso da uno sportello bigio. L'altra sera, dunque, mentre gli altri dormivano, per riporre nella valigia il giornalino, mi ficcai addirittura dentro il mio armadino e sentii delle voci. Rimasi in ascolto pieno di curiosità. Non mi ero sbagliato. Le voci erano al di là del muro in fondo all'armadietto e mi parve perfino di riconoscere la voce della signora Geltrude. Deve essere una parete sottilissima. 2 febbraio. Si incomincia la prova. Prima di mezzogiorno Carlo Pezzi aveva già distribuito a ciascuno di noi un involtino nel quale sono dei granellini minutissimi come quelli dell'arena.
Per l'appunto oggi, essendo domenica, abbiamo avuto una pietanza di più, e cioè il pesce con la maionese.
E così noi altri della società segreta abbiamo messo un granellino nel piatto che aveva servito per il pesce e un altro nel piatto dei muscoletti in umido. E così abbiamo rimandato in cucina 2 granellini d'anilina a testa, cioè 10 in tutto. Stasera a cena, poi, essendoci una pietanza di stracotto, abbiamo messo nei piatti sudici un altro granellino, sicché nella giornata sono 15 granellini che sono andati in cucina, nel famoso caldaione.
«Capirai», mi ha detto il Barozzo, «anche se di qui a giovedì ne mettiamo un altro solo al giorno».
«Poiché bisogna mettere il granellino soltanto nei piatti dove si è mangiato una pietanza in umido,
sono altri 25 granellini, e cioè 40 in tutti». Tanti quanto bastano per colorire di rosso il brodo della minestra di venerdì, ammesso che l'inchiesta del signor Stanislao sia stata, come seguito a credere, una burletta.
Sicché avremo la minestra col brodo rosso?
No. Molto probabilmente in settimana lo sguattero non si accorgerà affatto del colore, che aumenterà gradatamente giorno per giorno. E se ne avvedrà solo il cuoco il venerdì mattina, quando si disporrà a manipolare la sua famosa minestra alla casalinga.
Ma allora farà un'altra minestra?
Sicuro. E dovendo rimediare alla svelta, farà una minestra di riso. Ebbene, se venerdì non ci sarà la tradizionale minestra di magro alla casalinga, vorrà dire che questa era proprio fatta col brodo della rigovernatura. E allora noi insorgeremo.
Che ingegno ha il Barozzo! Egli prevede tutto e sa rispondere a tutto, sempre. Ora, giornalino mio, ti rimetto a posto e poi lo sai che cosa fo. Ho qui uno scalpello che ho preso oggi nell'ora di ricreazione, giù nel cortile, mentre il muratore che viene da qualche giorno a fare dei lavori era uscito. E con questo scalpello voglio incominciare piano piano a fare un buco nella parete in fondo all'armadino, per vedere di dove vengono le voci che sentii l'altra sera. I miei compagni dormono. Ora spengo il lume
e mi ficco dentro l'armadietto a lavorare.
3 febbraio. Oggi, dopo desinare durante una riunione della nostra società segreta, abbiamo tra le altre cose parlato anche della continuità di questa stomachevole minestra di riso e ci siamo tutti trovati d'accordo nel pensare che sarebbe davvero ora di finirla. Mario Michelozzi ha detto: «Io ho un'idea. Se mi riesce di procurarmi i mezzi per metterla in esecuzione, ve la comunicherò e domanderò l'aiuto del nostro bravo Stoppani».
Ah, per me è un piacere di sentirmi così stimato dai ragazzi più grandi e di godere di tutta la loro fiducia, mentre gli altri ragazzetti della mia classe non sono considerati nulla e non li guardano neppure. Però c'è un mio compagno che ha l'età mia e si chiama Gigino Balestra, il quale è un bravo figliolo e siamo diventati amici. Questo meriterebbe di entrare nella società segreta perché mi pare fedele e sicuro. Ma prima voglio accertarmi meglio, perché mi dispiacerebbe troppo di farmi canzonare presentando un traditore.
4 febbraio. Grande novità! Stanotte, dopo un lungo e paziente lavoro, dovendo fare in modo di non far rumore per non svegliare i compagni del dormitorio, sono riuscito finalmente a fare un buco nella parete in fondo all'armadietto che è nel vano del muro a capo del mio lettino. Subito è apparso un chiarore, una luce opaca che veniva dall'altra parte, ma riparata da qualche cosa che era frapposta al di là della parete. Spingendo lo scalpello fuori del buco, sentii che l'ostacolo era cedevole, e dopo averne studiata per un pezzo la natura, mi convinsi che doveva essere un quadro attaccato nella parete che avevo forata. Ma se la tela mi vietava la vista, non mi impediva l'udito, e io sentivo, sebbene non riuscendo ad afferrar le parole, la voce del signor Stanislao e della signora Geltrude che parlavano fra di loro. Mi giunse solo distintamente questa frase pronunciata con vivacità dalla direttrice:
«Tu sarai sempre un imbecille! Queste carognette mangiano anche troppo bene. Intanto ho fatto un contratto col fattore del marchese Rabbi per 30 quintali di patate».
Con chi parlava la signora Geltrude? L'altra voce che io sentivo era certamente quella di suo marito. Ma è impossibile che il signor Stanislao, con quella sua aria rigida di vecchio militare, permettesse alla signora Geltrude di trattarlo a quel modo. L'argomento delle patate mi ha fatto pensare che vi fosse presente anche il cuoco e che il dialogo occorresse con lui. Tito Barozzo, al quale ho raccontato la cosa, mi ha risposto:
«Chissà. In ogni modo questa è una faccenda secondaria. La questione principale è che si presentano dinanzi al nostro immediato avvenire di infelici collegiali 30 quintali di patate, cioè 30 volte 100 chilogrammi, ovvero sia 3.000 chilogrammi, che è quanto dire 115 chilogrammi per ogni stomaco, dovendosi certo escludere dal conto gli stomachi direttoriali e del personale di cucina, per i quali è fatto un trattamento diverso».
Oggi, durante l'ora di ricreazione, si è riunita la società segreta e io ho raccontato l'affare del buco nell'armadietto e tutti hanno applaudito dicendo che quel posto d'osservazione era importantissimo e poteva essere di molta utilità per tutti, ma che bisognava prima accertarsi che stanza fosse quella dalla quale venivano le voci del direttore e della direttrice. Di questo si è preso l'incarico Carlo Pezzi, che ha uno zio ingegnere e che sa come si fa a sviluppare le piante delle case. 5 febbraio. Stamani, mentre attraversavo il corridoio che conduce alla scuola di disegno, Mario Michelozzi mi si è avvicinato mormorando:
«Uno per tutti».
«Tutti per uno», ho risposto. «Vai nello stanzino del petrolio che è aperto. Dietro la porta troverai un bottiglione pieno di petrolio, coperto da un asciugamano. Prendilo, portalo nel tuo dormitorio e nascondilo sotto il tuo letto. Maurizio del Ponte fa la guardia. Se senti gridare
«Calpurnio!»,
lascia andare il bottiglione e scappa». Io ho eseguito l'ordine. Tutto è andato benissimo. Oggi, durante la ricreazione, Carlo Pezzi ha studiato molto per scoprire quale stanza è quella al di là del mio armadino, ma più che con la sua scienza di ingegnere, si è aiutato chiacchierando con i muratori che seguitano a lavorare a certe riparazioni del collegio. Il Michelozzi mi ha detto:
«Stasera, tienti pronto, mentre tutti dormiranno, noi ci occuperemo del riso e rideremo!»
6 febbraio. È vicina la sveglia, giornalino mio, e io ho molti fatti da registrare. Prima di tutto una lieta notizia. I convittori del collegio Pierpaoli non mangeranno più minestra di riso per un pezzo. Ier sera, Quando tutti dormivano, io che stavo sull'attenti, sentii nella porta del dormitorio un lieve sgretolio a più riprese, come quello di un tarlo. Era il segnale convenuto. Il Michelozzi raschiava la porta con l'unghia per avvertirmi di portar fuori il bottiglione pieno di petrolio, ciò che feci in un batter d'occhio. Egli lo prese e, porgendomi la mano, mi sussurrò in un orecchio: «Vieni dietro a me, rasentando il muro!» Che palpiti nell'avventurarsi così nel buio dei corridoi, fermandosi in ascolto ogni più lieve rumore, trattenendo il respiro. A un certo punto, sboccando da un corridoio stretto stretto, la scena fu rischiarata da una finestra, le cui imposte erano aperte, e ci fermammo dinanzi a una porticina nascosta nel muro. «Il magazzino!» mormorò il Michelozzi. «Prendi questa chiave, è quella del gabinetto di fisica, e apre benissimo anche questa porta. Fa piano!» Presi la chiave, la introdussi pian piano e la girai nella serratura. «Adagino, adagino!» La porticina si aprì ed entrammo. Il magazzino era fiocamente illuminato dal chiarore che veniva da un finestrino aperto sulla parete di faccia alla porta, in alto, e a quella luce incerta vedemmo da un lato una fila di balle aperte, con della roba bianca. Vi misi le mani. Era il riso, quell'odiato riso che nel collegio Pierpaoli ci era servito a tutti i pasti, tutti i giorni, meno il venerdì e la domenica. «Aiutami!» mormorò il Michelozzi. Lo aiutai ad alzare il bottiglione e giù innaffiammo ben bene le balle col petrolio. «Ecco fatto!» aggiunse il mio compagno posando il bottiglione in terra e incamminandosi verso l'uscita. «E ora, questa bella provvista di riso, possono farsela fritta!» Io non risposi. Avevo adocchiato un sacco di fichi secchi e me ne ero empite già le tasche e la bocca. Dopo aver richiusa la porticina, tornammo cautamente per la strada già fatta e ci separammo dinanzi al mio dormitorio. «Tutto è andato bene», disse a bassa voce il Michelozzi, «e abbiamo reso un grande servizio a tutti i nostri compagni. Ora vuol riportare la chiave del gabinetto di fisica al suo posto e poi a letto. Uno per tutti. Tutti per uno!» E ci stringemmo la mano. Io zitto zitto andai a letto, ma ero così commosso per questa avventurosa spedizione notturna che non potevo prendere sonno. Alla fine mi decisi a ripigliare il mio lavoro dentro l'armadietto. Il segnale col quale il Michelozzi mi aveva prima annunziato la sua presenza mi aveva suggerito il modo di forare senza pericolo la tela che rendeva inutile il mio osservatorio. Ma prima di accingermi a tal lavoro ho voluto allargare la buca. E adoperando con tutta la prudenza possibile lo scalpello, nelle connessiture dei quattro lati di un mattone, riuscii a indebolirlo talmente che finì con lo staccarsi. Ora avevo dinanzi a me un vero e proprio finestrino, che potevo a mio talento richiudere e riaprire, rimettendo o rilevando il mattone a seconda del bisogno. Restava ad avvocare la tela che vi era dinanzi. Un po' con le unghie e un po' con lo scalpello mi misi a grattarla a riprese cadenzate, pensando: «Anche se di dentro sentono questo rumore, crederanno che ci sia un tarlo, e io potrò seguitare il mio lavoro fino a che non abbia raggiunto lo scopo». Difatti, ho seguitato a grattare finché non ho sentito, tastando col dito sulla tela, un forellino. Ma nella stanza che era oggetto di tante faticose ricerche da parte di Maurizio del Ponte, v'era buio perfetto. Allora, non essendovi per il momento altro da fare, me ne ritornai a letto, soddisfatto del mio lavoro. In verità la mia coscienza non poteva rimproverarmi di essermi abbandonato all'ozio, che è il padre dei vizi, e io mi addormentai placidamente, pregustando già in sogno le grandi sorprese che mi riserva questo mio osservatorio, che mi costa tanti sudori e per il quale ho perduto tanti sonni. Non mi par vero di arrivare a stasera. Evviva, evviva! Oggi a desinare si è finalmente cambiato minestra. Abbiamo avuto un'eccellente pappa col pomodoro, alla quale le 26 bocche dei convittori del collegio Pierpaoli ha rivolto con 26 sorrisi il più caldo e unanime saluto. Noi della società segreta ci si guardava ogni tanto con un sorriso diverso da tutti gli altri, perché sapevamo il mistero di questo improvviso cambiamento. Chissà che tragedia era successa in cucina. La signora Geltrude girava attorno alla tavola con gli occhi iniettati di sangue che pareva una belva, volgendo lo sguardo qua e là sospettosamente. Per me e per Mario Michelozzi è stata una grande soddisfazione quella di aver fatto cambiare regina ai nostri pasti e ripensando alla nostra audace spedizione di stanotte, ai pericoli affrontati con tanto sangue freddo, mi par d'essere uno degli eroi di quelle imprese gloriose che si trovano in tutte le storie di tutti i popoli e che a farle devono essere state molto divertenti perché le ha fatte, quanto sono noiose a leggerle per i poveri scolari perché devono poi impararle a mente con tutte le date. Anche nelle storie delle nazioni ci sono i popoli che ogni tanto si stancano d'aver sempre minestra di viso. E allora avvengono le congiure, i complotti, e saltan fuori i Michelozzi e gli Stoppani che affrontano i pericoli finché con la loro abnegazione non si passa alla pappa al pomodoro. Che fa se il popolo ignora chi è stato che ha fatto cambiar minestra? A noi ci basta la coscienza d'aver fatto quel che abbiamo fatto, per la felicità di tutti. Però gli altri soci della nostra società segreta ci han fatto molta festa, a me e a Michelozzi, per la riuscita dell'impresa. E Tito Barozzo, stringendoci la mano, ci ha detto: «Bravi, vi nomineremo i nostri petrolieri d'onore!» Intanto Maurizio del Ponte ci ha fatto una comunicazione molto importante. «Ho visto la stanza sulla quale il nostro bravo Stoppani ha aperto il suo finestrino, che ci sarà di un'utilità incalcolabile. Ho potuto penetrarvi perché in questi giorni i muratori stanno rifacendo un pezzo d'impiantito. È la sala particolare della direzione, quella dove il signor Stanislao e la signora Geltrude ricevono le persone più intime e di riguardo. Questa stanza a destra comunica con l'ufficio di direzione e a sinistra con la camera da letto dei coniugi direttori. In quanto al quadro che impedisce al nostro Stoppani di spingere lo sguardo su questa importante piazza nemica, è il grande ritratto a olio del professor Pierpaolo Pierpaoli, benemerito fondatore di questo collegio, zio della signora Geltrude, alla quale passò in eredità. Benissimo. Stasera mi godrò dunque lo spettacolo nella sala riservata di Pierpaolo Pierpaoli Buonanima, dal mio palchetto, su all'ultimo ordine, stando comodamente sdraiato nel mio armadietto. Come vorremmo essere al tuo posto, mi hanno detto i compagni della società, uno per tutti e tutti per uno. 7 febbraio. Ieri sera, appena i miei piccoli compagni si furono addormentati, saltai su nel mio armadietto richiudendo lo sportello per di dentro, e levato il mattone aprii il mio finestrino. Vi ficcai la testa e appiccicai l'occhio al buchino fatto ieri notte nella tela in cui è effigiato il compianto professor Pierpaolo Pierpaoli, che ebbe l'infelicissima idea di fondare questo odioso collegio. Da principio tutto era buio, ma poco dopo la scena si rischiarò a un tratto e vidi comparire giù dalla porta a sinistra la signora Geltrude impugnando un doppiere con le candele accese, seguita dal signor Stanislao che diceva con accento di preghiera:
«Ma cara Geltrude, è certo che questo affare del petrolio nelle valle del Riso è inesplicabile!»
La direttrice non rispose e seguitò lentamente a camminare verso la porta di destra.
«Possibile che si annidi tra i collegiali un tipo così audace da compiere un fatto simile? In ogni modo, farò di tutto per scoprirlo!»
A questo punto la signora Geltrude si fermò, si rivoltò verso il marito e con voce stridula gli disse:
«Voi non scoprirete niente, perché voi siete un imbecille!»
Ed entrò nella camera lasciando la sala del defunto Pierpaolo Pierpaoli nella più completa oscurità. Oggi è una grande giornata. È venerdì. E noi della società segreta aspettiamo con ansia l'esito del nostro stratagemma per scoprire se la minestra di magro è fatta o no con la rigovernatura dei piatti. 8 febbraio. Dunque, a mezzogiorno in punto, tutti i 26 convittori del collegio Pierpaoli erano, come al solito, seduti intorno alla tavola del refettorio in attesa del pranzo. E qui mi ci vorrebbe la penna del Sagari, oppure di Alessandro Manzoni, per descrivere l'ansietà di tutti i compagni della nostra società segreta, mentre si aspettava che portassero la minestra. A un tratto, eccola, i nostri colli si allungano, i nostri occhi seguono con grande curiosità le zuppiere, e appena la minestra incomincia a riempire le scodelle, tutte le bocche si arrotondano in un lungo «Oh!» di meraviglia. E un mormorio generale si leva nel quale sono ripetute queste parole: «L'è rossa!» La signora Geltrude, che gira qua e là dietro le nostre sedie, si ferma ed esclama sorridendo:
«Si capisce! Ci sono le barbabietole rosse! Non vedete?»
E la minestra di mago, infatti, questa volta è piena di piccole fette di barbe rosse, testimoni muti e terribili per la nostra società segreta della ingegnosa nequizia del cuoco. «E ora che si fa?» dico piano al Barozzo.
«Ora si fa così», mormora egli con occhi sfavillanti di sdegno, ed alzatosi in piedi, girando lo sguardo intorno ai compagni, esclama con la sua voce energica. «Ragazzi, nessuno mangi questa minestra rossa! Essa è avvelenata!»
A questo punto i collegiali lasciano cadere il cucchiaio sulla tavola e fissano gli occhi in faccia a Barozzo, esprimendo il massimo stupore. La direttrice, il cui volto è diventato anche più rosso della minestra, accorre e, afferrato il Barozzo per un braccio, gli grida con la sua voce stridula:
«Che dici?»
«Dico», ripiglia il Barozzo, «che non sono le barbe che tingono di rosso la minestra, ma è l'anilina che ci ho messo io!»
L'affermazione, fatta con tanta precisione e tanta fermezza dal coraggioso presidente della società Uno per Tutti e Tutti per Uno, sconvolge addirittura la signora Geltrude, che resta lì per qualche minuto confusa, senza poter nulla rispondere. Ma infine l'ira sua terribile esplode in questa frase, piena di recondite minacce.
Tu, ma sei pazzo!»
«No, non sono pazzo», ribatte il Barozzo, «e ripeto che questa minestra è rossa in causa dell'anilina che vi ho messo io, mentre avrebbe avuto tutte le ragioni di diventar rossa di vergogna per il modo col quale è fatta».
Questa bella frase, detta con quell'accento meridionale così sonoro, ha finito di sconvolgere la povera direttrice, che non sapeva far altro che ripetere:
tu, proprio tu.
Piero Baldini ha letto Il giornalino di Gian Burrasca, di Bamba. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.